Trasmissione numero 22, seconda parte. Siamo nella giornata di mercoledì 6 maggio. Allora, questo punto è un poco tortuoso, ma tanto vale che non ci risparmiamo niente di questa tortuosità o contorsione che lo contraddistingue, perché è un passaggio, diciamo, che poi fornirà a Figal una corsia, gli permetterà di incanalare il suo discorso in una corsia preferenziale governata dalla categoria di estraneità, con cui appunto Figal cerca di smarcare, di smarcarsi rispetto al solco di Gadamer, che invece vede nel testo scritto qualcosa che deve essere riportato alla parola, e che nell'essere riportato alla parola viene, come dire, totalmente riassorbito e permette una sorta di automanifestazione che lo rende assolutamente trasparente, anche se non esauribile. Il testo letterario, l'opera d'arte, non è esauribile, ma questo non vuol dire che non sia capace di manifestare le cose e di strapparci quella espressione ormai consueta: sì, è proprio così, le cose stanno proprio così, così vero, così essente, e altre espressioni simili. Questo punto è fondamentale, perché viceversa, Figal cerca di introdurre sin dall'inizio un elemento di estraneità nella compagine dei testi scritti, delle opere d'arte riconducibili a questa dimensione, per cui questa specie di abbandono al testo e questo consenso finale, questa sorta di, come dire, adesione e di riconoscimento che si traduce nella formuletta che abbiamo richiamato, tutto questo non diventa più possibile, perché il testo non solo si offre senza consegnarsi, come dicevamo, e tutto questo sta perfettamente nel solco di Gadamer, ma il testo è qualcosa di tutto sommato indisponibile e di non coincidente con le sue interpretazioni. Così vuole leggere le cose Figal, chiamando esteriorità quella che probabilmente Gadamer definisce semplicemente idealità del testo, cioè il fatto che il testo è sempre lo stesso anche nella molteplicità delle sue interpretazioni, che è un fatto diciamo perfettamente coerente con la sua capacità però di dire il vero, no? Perché la verità è anch'essa qualcosa di incalcolabile, qualcosa che non può essere misurata o commisurata con una realtà esterna, semplicemente perché emerge in un autoriferimento del linguaggio. Dunque, Figal vuole evitare questo esito, che è un esito veritativo, appunto perché non vuole saperne di, in qualche misura, riconoscere che l'arte sia un discorso di verità, in qualche modo, seppure di una verità intesa nei termini di accadimento di verità, no? E non di conformità a uno stato di cose. Dunque, capite che per non finire a concludere le stesse cose che conclude Gadamer, Figal prepara il terreno in un certo modo sin dall'inizio. E dunque questa mossa iniziale, che può sembrare ancora del tutto preliminare, in realtà è una mossa decisiva. Questa mossa consiste per l'appunto nel trarre un vantaggio dalla compagnia che Figal affibbia, attribuisce all'opera d'arte. L'opera d'arte sta in compagnia di che cosa? Sta in compagnia di comportamenti che da comprensibili diventano incomprensibili e sta in compagnia di eventi in qualche modo sconvolgenti, che rompono il corso ordinario delle cose. Dunque, l'opera d'arte, esattamente come questi fenomeni, l'opera d'arte si colloca in un terreno di non tanto alterità, perché questo termine permetterebbe a Gadamer di infilarsi di nuovo tra le pieghe del discorso, non tanto di alterità, bensì di esteriorità, cioè di fuoriuscita esattamente da un corso preordinato. Saltare fuori dal fluire della vita, dice Figal. Solo che appunto vi invitavo a riflettere sul fatto che si tratta di due diverse forme di diciamo distinzione o differenziazione. Il testo Minente è un testo che si stacca, certamente, si stacca anzitutto rispetto agli altri testi e, come i testi scritti, naturalmente si stacca dal parlato, ma si stacca dal parlato in Gadamer per tornare continuamente al parlato. Questo è assolutamente evidente. Perché? Perché solo nel portare al linguaggio, dunque alla parola parlata, il testo scritto, il testo si compie, si realizza effettivamente. E questo realizzarsi rientra nella categoria dell'accadimento. Un accadimento che si dà attraverso una attuazione che abbiamo visto risponde alla logica dell'energeia aristotelica. Allora, questa mossa comporta che, a partire da pagina 203, la scrittura e il testo scritto vengano contrapposti frontalmente alla dimensione del dialogo e dello scambio comunicativo in generale. Anche qui vi è un omaggio, diciamo, di facciata a Gadamer, nel momento in cui si ammette che effettivamente il dialogo vero e proprio non è mai qualcosa, di cui i dialoganti possano disporre. È dunque qualcosa che accade. Ma il punto non è questo, il punto è che il testo, che pure si offre a un lettore, che pure ha bisogno di un lettore per essere portato al linguaggio, il testo non può mai diventare l'interlocutore di un dialogo. Questo interessa a Figal. Perché? Perché il testo non è una persona. Il dialogo si dà tra persone, si dà tra parlanti, mentre un testo non è una persona. Un testo, si dirà in maniera molto icastica e molto efficace a metà di pagina 211, dice qualcosa, i testi dicono qualcosa, ma ciò non vuol dire che essi parlino. I testi esistono solo nella scrittura e questa tace. Allora, cominciamo a mettere insieme una serie di elementi per comprendere come la natura scritta dei testi eminenti che qua ci interessano, diventa la premessa per intendere in un certo modo il loro modo di parlare. che non diventa Zagander come pensava Gadamer, cioè i testi eminenti non dicono di più, la loro parola non è più eloquente, più intensa, più potente rispetto ad altre possibilità della parola, semplicemente perché la loro parola, la parola di questi testi, è una parola che è strutturalmente esteriore, che non è pronunciata da nessuno, che non è in altri termini attualmente pensata e pronunciata da qualcuno che sta al di là della pagina. C'è soltanto la pagina, c'è soltanto la scrittura e siamo noi che diamo la parola a qualcosa che diciamo parla, anzi scusate, dice, ma non parla perché parlano le persone con cui si può parlare, con il testo non si può parlare. Dobbiamo semplicemente consentire al testo di dire, non dobbiamo nemmeno ascoltarlo, perché tutta questa compagine di riferimenti è per Figal sostanzialmente sospetta. Dobbiamo riconoscere che i testi scritti sono muti e anche quando parlano dicono, ma non parlano propriamente come i parlanti, assomigliano sostanzialmente alle sentenze degli oracoli. Perché? Perché dicono quel tanto e non di più. E non potranno mai dire più di quello che dicono, nel senso che una volta completato il testo, nessuno avrà il diritto di aggiungere anche una sola parola, anche una sola riga. E quindi così come dicono quello che dicono e non di più, non potranno nemmeno entrare in una relazione dialogica con noi, non potranno cambiare idea, non potranno soprattutto rispondere alla nostra domanda. Tutte le volte che a noi verrebbe voglia di chiedere qualcosa al testo, quando il testo, ci suggerisce una domanda, noi, diciamo non possiamo farlo. Da questo insieme di impossibilità, che non significa diciamo aspettarsi qualcosa che il testo poi non ci dà, perché non dobbiamo attribuire al testo una funzione che lui non può avere. Si tratta piuttosto di una constatazione. Dobbiamo semplicemente limitarci a constatare che la parola scritta, la parola di un testo scritto, è, diciamo, strutturalmente esteriore rispetto a noi che siamo chiamati a leggerla e quindi a darle voce e a pensarla nel momento in cui la leggiamo e la pronunciamo. Dunque, la parola del testo è una parola profondamente asimmetrica perché, dice senza parlare e dice solo in un certo modo e non in altri. Abbiamo detto che non dice una parola di più, né una parola di meno, ma questo non perché ci voglia, negare qualcosa che potrebbe anche dirci. No, semplicemente il testo non nutre delle intenzioni, non vuole né dire né non dire, dice semplicemente quel che dice. Dunque, il testo non va personalizzato, questo ci vuole dire sostanzialmente Figel, E dunque non gli vanno attribuite intenzioni che invece attribuiamo correttamente alle persone. Questo rende il testo un discorso naturalmente sensato, ma un discorso che parte da una sorta di silenzio strutturale, circondato da un silenzio. Dal silenzio del testo, dal silenzio della parola muta del testo, anche quando parla, perché appunto, oltre a quello che dice, non può più dire nulla e, diciamo, non può nemmeno ascoltare o rispondere alle nostre domande. Dunque, è qualcosa che si sottrae. Ma senza intenzionalità, è semplicemente qualcosa di tanto, diciamo, presente quanto sottratto. E questa sottrazione, questo essere sottratto, diciamo, alle nostre sollecitazioni, all'interazione con noi, questo sfuggire all'interazione, in qualche modo lo colloca in una dimensione di esteriorità rispetto a chi? Rispetto a noi, rispetto ai lettori, rispetto, diciamo, a coloro che pure sono chiamati a dare voce al testo. È come se il testo non stesse da nessuna parte e non avesse una identità personale. Figal chiama tutto questo esteriorità. Gadamer avrebbe chiamato tutto questo idealità, che è una cosa molto diversa. L'anonimità del testo, il fatto che il testo non parla per nome di un autore e non è la riproduzione di un atto di parola originario, per Gadamer conduce a una spersonalizzazione nel senso di una idealità del testo. Viceversa, Figal spersonalizza il testo nei termini di una esteriorità, cioè di un chiamarsi fuori rispetto alla parola parlata che lo fa parlare, un chiamarsi fuori che non potrà mai essere totalmente riassorbito nella comunicazione vivente.